va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, il mio canarino continua a cantare, ci accompagna. Buongiorno a tutti in questo nostro incontro e vorrei continuare un po' il tema di settimana scorsa, di immettere delle positività, dei semi di vita nuova nel nostro vivere questo tempo di pandemonia. Vorrei proprio riprendere, come dicevo, la necessità che i giornali abbiano a raccontare anche le disgrazie, il male, il dolore, la sofferenza, la morte, ma cogliere in ognuno di questi fatti, cogliere il positivo che c'è. La storia della salvezza è anche la storia dei giorni neri, dei giorni tristi. Pensiamo a quante positività ci sono state, ma sono qualche volta raccontato da qualche film, nei campi di sterminio dell'ultima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale. E mi è piaciuto un po' come qualche settimana fa Mattarella ha premiato gli eroi per caso o per una vita intera, i volti normali, un po' dell'Italia migliore, dall'ottantenne che accompagna a scuola il bimbo cieco, alla preside Coraggio di Scampia, fino alla mamma che costruisce pozzi in Etiopia in memoria del figlio morto. Sono storie di protagonisti che sono stati anche premiati da Mattarella, volontariato, altruismo, solidarietà, accoglienza, sono state un po' coloro che hanno ricevuto onorificenze del Quirinale, sono quelli del paese, di un paese modello, proprio in un tempo così faticoso, così drammatico come è stato un po' il tempo del coronavirus, ed è ancora. Io vorrei riportare alcuni, diciamo così, fatti positivi, persone positive, proprio per essere nella linea un po' che oggi abbiamo bisogno di positività, anche nella cronaca, nel racconto. Abubakar, un uomo da salvare, gli hanno strappato un rene nello Yemen, lo hanno torturato in Libia, ha avuto una chance di vita grazie ai primi corridoi umanitari dal Niger, promossi dalla CE e dalla Caritas. Ha 30 anni, i trafficanti hanno tolto il rene sano nello Yemen, lui fuggiva dalla guerra e cercava asilo in Etiopia, voleva partire per Gibuti. Gli yemenisti mi hanno aggredito e mi hanno accoltellato. Mi sono svegliato in un lago di sangue. Quando la ferita si è rimarginata, ho passato comunque il Mar Rosso sono passato in Egitto, via Sudan, e sono stato venduto a banditi libici che senza pietà lo hanno torturato per estoglierci i soldi del riscatto. Alla fine lo hanno liberato e le Nazioni Unite lo hanno portato in Niger per farlo partire verso l'Italia. Abu Bakr è uno dei 66 rifugiati in maggioranza sudanesi del Darfur che sono arrivati nel nostro paese con il primo corridoio umanitario dalla CEI, dal Niger, grazie alla Caritas italiano. Si tratta di 15 famiglie provenienti dal campo di transito gestito dalle Nazioni Unite, che accoglie persone evacuate dai centri di detenzione libici. Molti sono fuggiti a Agadez dopo aver pagato il riscatto. Il loro ingresso in Italia è reso possibile dal protocollo d'intesa tra lo Stato italiano e la Conferenza Episcopale. La CEI, grazie a questi protocolli e fondi dell'8 per 1000, ha organizzato negli ultimi anni, in particolare tramite la Caritas italiana e col sostegno delle comunità locali, corridoi umanitari, reinsediamenti e evacuazioni umanitarie dal Medio Oriente e Africa, con un investimento di circa 10 milioni di euro. È stato possibile in tal modo offrire vie di accesso ordinate e sicure verso i paesi europei a migliaia di richiedenti asilo in condizione di vulnerabilità, individuati nei campi profughi di Etiopia, Sudan, Giordania. E oggi, conferma il responsabile immigrazione dell'organismo pastorale della Chiesa italiana, per la prima volta anche dal Niger, nazione martoriata dai conflitti, si apre il corridoio della società civile. Si tratta questa volta per lo più di persone di nazionalità sudanese, alcune sono del Camerun e del Togo, e c'è una famiglia di siriani con problemi di salute. Tutti hanno sperimentato le dure condizioni dei centri di Libia. Per questo verranno accolti e sono stati accolti dai centri di Rocca di Papa alle porte di Roma, gestito dalla Fondazione Auxilium, e sono stati curati e aiutati a inserirsi gradualmente. Poi sono stati inseriti secondo il metodo di una decina di diocesi con una famiglia che farà da tutor. Solo una famiglia siriana composta da padre, madre e 4 bambini, riparata in Niger dall'Arabia Saudita, dove il marito lavorava, andrà alla Caritas di Manfredonia, perché la donna è gravemente malata e deve curarsi con urgenza a San Giovanni Rotondo. Abu Bakr ha 38 anni e sei anni fa è scappato in Libia con la moglie e 2 bambini dal Darfur per fuggire al conflitto. Dice: lavoravo, poi mi hanno arrestato, ero rinchiuso a Saba, dove mi hanno torturato davanti ai miei bambini per $1,500 di riscatto. Quando i miei parenti hanno pagato, siamo stati liberati. Ho chiesto un passaggio a un camionista e ci ha scaricati ad Agadez, in Niger, nel 2018. Siamo stati nel campo dell'ONU fino allo scorso gennaio, quando ci hanno rispostati ad Agadez. Cosa mi aspetto dall'Italia? Pace, serenità e la scuola per i miei figli, non chiedo altro. Alessandra Morelli, capo della missione dell'ONU in Niger, ricorda le torture indicibili subite da queste persone, la cui psiche è stata duramente colpita. L'ONU ha scritto che la tortura in Libia è un affare che rende molto ricchi. In quelle galere l'umanità spesso è stata cancellata come la dignità delle persone. È importante che queste persone estremamente vulnerabili dal Sahel arrivino in Italia, con vie legali, certo, e sicure grazie alla società civile. È un messaggio questo ai trafficanti. E dopo tante parole di odio, martedì a Fiumicino, insieme al segretario generale della CEI, Monsignor Stefano Russo, il nostro paese, che è pioniero dell'Unione Europea per i corridoi umanitari, ha pronunciato parole di solidarietà. Ecco, se i giornali raccontassero un po' questi fatti, partendo certo dalla cronaca nera dei campi di prigionia in Libia, ma poi raccontando che qualcuno riesce ad avere un cammino di positività, di liberazione. Vorrei riportare anche un'altra cronaca bianca di una persona, Blessing, una giovane donna nigeriana che ha avuto la forza di denunciare i trafficanti di uomini. Questa nostra sorella, Blessing, ora fa la mediatrice culturale. Ai ragazzi che incontro nelle scuole dico di ribellarvi, anche voi, alla paura. Ha parlato davanti al Papa, è stata insignita del titolo di eroe per il suo impegno dagli Stati Uniti. Oggi è instancabile testimone della lotta contro la prostituzione. Dice: mi piace andare in bicicletta, ma a volte la gente mi insulta, dice cose orribili o mi tira delle schifezze. Una volta mi hanno gettato addosso persino un fuoco d'artificio. Nonostante tutto, Blessing continua ad andare in bicicletta e continua a parlare e a denunciare, così come continua ad ascoltare. Racconto questa storia proprio perché la leggo dal giornale, una pagina di cronaca bianca, e il racconto di questa nostra sorella. Ci sono certamente anche delle racconti di situazioni così di odio, di cattiveria, come questo. Piace andare in bicicletta, ma a volte mi gettavano addosso persino parole orribili, schifezze e una volta anche fuoco d'artificio. Ma la positività di questo racconto del giornale Avvenire . Il coraggio che l'ha spinta a liberarsi dalle catene della schiavitù, della tratta e della prostituzione coatta, oggi lo rimette in gioco nelle vicende a volte meschine della vita quotidiana, come quando ti fanno richieste imbarazzanti solo perché hai la pelle nera, ma anche per portare avanti un'opera di sensibilizzazione che cerca di coinvolgere soprattutto i giovani, o per ascoltare altre vittime come lo è stato lei, ma che diversamente da lei non hanno lo stesso coraggio di denunciare, scappare e costruirsi una vita nuova. Blessing Okoedion è una giovane donna nigeriana che, dopo essere finita nelle mani dei trafficanti di esseri umani e di sfruttatori senza scrupolo che l'hanno messa su una strada a Castelvolturno, nel Caserdano, ha saputo non solo liberarsi da quella schiavitù, ma anche a rileggere, a rielaborare la sua esperienza. Non solo, ha scelto di raccontarla, ecco la cronaca bianca, no? Ha scelto di raccontarla, esponendosi in prima persona. Ha parlato più volte di fronte al Papa Francesco, è intervenuta presso il Dipartimento di Stato USA, che le ha conferito il riconoscimento di eroe contro la tratta. Ma quello che fa più volentieri è incontrare i giovani. Voi siete la leadership del futuro, ha detto a una vasta platea di ragazzi delle scuole superiori, in un incontro organizzato dalla Caritas. Avete una grande responsabilità e per questo dovete aprire gli occhi, andare oltre i pregiudizi, prendere in mano la vostra vita, difendere la vostra libertà. Tutto questo è raccontato da un giornale. Parte da questa schiavitù di Blessing e arriva a dire le sue parole così positive. È quello che provo, dice lei, a fare con grande tenacia, difendere la mia libertà e la mia dignità. Solo quando la perdi, dice lei, ti rende conto di quanto siano importanti. Ma anche voglio aiutare altre ragazze a riscoprire che sono persone, che sono esseri umani, non schiave o merci da comprare su un marciapiede, da usare e gettare via. Blessing lavora già da alcuni anni come mediatrice culturale e interprete. E dallo scorso ottobre è iscritta anche all'università, perché i suoi titoli di studio nigeriano e laureata in informatica le sono stati sottratti dai trafficanti e non ha potuto farsele riconoscere in Italia. Dice: sto studiando la Costituzione italiana, dice agli studenti, una Costituzione bellissima, ma vorrei che venisse anche messa in pratica. Se vado nella zona di Casel Volturno, dove io stessa sono stata trafficata, constato con enorme dolore che la criminalità è diventata normalità. Molte ragazze vendute sono ancora lì, lungo la Domitiana e non solo, dove lo sfruttamento non si limita alla prostituzione ma anche al lavoro schiavo, dove si trafficano persone e droga e a volte la vita vale davvero poco. La paura è una delle catene più forti che tengono legate le ragazze trafficate, spiega Blessing. Ti dicono che se non vai in strada, se non paghi, ti uccideranno, uccideranno un tuo familiare. Una ragazza che ho incontrato recentemente mi ha raccontato in lacrime che hanno ammazzato suo fratello in Nigeria perché non aveva pagato, era distrutta e aveva una paura terribile. La paura, ma anche l'indifferenza, insiste Blessing, sono mali da combattere ovunque, così come l'odio. Mi sento male quando qualcuno mi insulta e mi denigra, ma non per me, ma soprattutto per lui, per questa poca capacità che ha di rispetto, di considerazione. Mi chiedo perché insulta, poi mi rendo conto che molti ragazzi crescono vedendo o ascoltando solo gesti e parole di odio, solo leggendo la cronaca nera, solo guardando filmati o cronaca di uccisioni, suicidi, ricatti, violenze. C'è poca cronaca bianca, non c'è quasi nessun racconto di cose positive che molte persone fanno. Si alimentano di queste parole e di tanti pregiudizi, ci vedono solo come animali, come criminali, ma questa è molta colpa anche dell'informazione, della stampa. Mi fanno rabbia, ma anche un po' pena, dice Blessing. Anche per questo Blessing continua a parlare, perché la consapevolezza è fondamentale. Perché la cronaca bianca è fondamentale, perché il partire da un fatto di cronaca nera e poi cogliere delle positività è ripetere, riascoltare, raccontare la storia della salvezza. Il popolo di Dio quante volte ha tradito il Signore, ma poi viene raccontata che il pentimento, viene raccontata questa dedizione, viene raccontata questa passi nuovi che alcuni di loro facevano. E anche per questo continuo ad andare in bicicletta e a testa alta. Vorrei riportare anche, terminando, quello che leggo sul giornale dei centri aiuto alla vita, un invito a vivere un nuovo umanesimo. L'immigrazione in Italia è una sfida. Sto leggendo il giornale Avvenire, una pagina di cronaca bianca, di rilettura degli immigrati come tesori di vita da custodire e non come dei malfamati, dei ladri, dei violenti. L'immigrazione in Italia è una sfida anche per la tutela della vita. È vita quella di oltre 5 milioni di immigrati in Italia che vivono in più di 2 milioni di famiglie e di oltre 2 milioni e 600 mila donne immigrate in Italia. È vita quella di quasi 80 mila nuove nascite in una famiglia dove vive una donna migrante. E queste donne provengono da 198 paesi del mondo. È vita quella di oltre 1.200.000 minorenni. È vita quella delle giovani donne che sbarcano sulle nostre coste dopo un drammatico viaggio e che spesso portano in grembo un figlio. Un tesoro di vita quello dell'immigrazione, che i centri e i servizi di aiuto alla vita incontrano e conoscono. Come incontrano e conoscono i centri e i servizi di aiuto alla vita il dramma dell'aborto di giovani donne, soprattutto madri migranti. La relazione annuale del Ministero della Sanità, pubblicata nel 2016 a fronte di 87.639 aborti nel 2015 nel nostro Paese, segnala che 27.511, pare il 31% del totale, riguardano donne immigrate. Se ogni 10 bambini nati in Italia di cittadinanza italiana corrispondono 2 aborti e poco più di 2 bambini nati in Italia di cittadinanza di un altro paese corrisponde un aborto. Il maggior numero di aborti riguarda donne provenienti dai paesi dell'est, anche perché oltre un immigrato su 5 in Italia proviene dalla Romania. Seguono le donne africane, le donne dell'America del Sud, in particolare peruviane, ecuadoregne e le donne di altri paesi europei. Il 13% degli aborti delle minorenni riguardano minorenni immigrate. Nelle donne immigrate c'è una tendenza, 3 volte superiore alle italiane, a ricorrere all'aborto. A ricorrere all'aborto sono soprattutto le donne straniere occupate, seguono le disoccupate, le casalinghe, le studentesse. La percentuale delle donne immigrate che ricorrono all'aborto è distribuita tra le diverse categorie, mentre per le donne italiane quasi la metà di coloro che ricorrono all'aborto sono lavoratrici. Le classi d'età delle donne immigrate più coinvolte nel dramma dell'aborto sono quelle tra i 20 e i 24 anni. Tra le donne italiane sono più numerose quelle che non hanno figli a ricorrere all'aborto, mentre nelle donne immigrate sono più le madri, che ha già uno o più figli, a ricorrere all'aborto. Percentualmente cresce il numero delle donne migranti in fuga e richiedenti asilo che ricorrono all'aborto, sia perché sono state oggetto di violenza durante il viaggio, sia perché vittime di tratta. Una prima considerazione su questo mondo di donne immigrate che ricorrono all'aborto è che spesso nei diversi centri e servizi di aiuto alla vita sono loro, rispetto invece alle donne italiane, che maggiormente chiedono un aiuto e sentono il bisogno di condividere la fatica di una maternità. Si tratta pertanto di intercettare e accompagnare questo desiderio di maternità perché giunga fino alla fine del suo naturale percorso. Questo chiede, oltre che una sempre più diffusa rete di centri di aiuto alla vita che interessi e accompagni la vita delle nostre parrocchie, degli ospedali, anche una rinnovata rete di relazioni, soprattutto nei quartieri periferici delle nostre città, dove si concentrano spesso il maggior numero di famiglie migranti. Questa è una prima considerazione. Una seconda considerazione importante riguarda l'alto tasso delle casalinghe immigrate che ricorrono all'aborto. È un dato che fa pensare che sia importante un'educazione alla procreazione responsabile, ma anche una serie di misure economiche e sociali che aiuti a superare non solo la precarietà lavorativa, fortemente presente nel mondo delle lavoratrici e dei lavoratori migranti, ma anche la precarietà abitativa, la precarietà di residenza, che riguarda il 40% dei migranti. Una terza considerazione riguarda l'attenzione delle parrocchie, nei consultori e nei centri di aiuto alla vita, un approccio interculturale alla tutela della vita che coinvolga anche le sempre più numerose associazioni e comunità etniche presenti nel nostro paese. Il mondo dell'immigrazione è una realtà fondamentale per la vita e il futuro del nostro paese. Questa è una lettura positiva dell'immigrazione. E come Chiesa che vive in città non possiamo dimenticare i volti, le storie, i drammi, le sofferenze di donne, di famiglie, di persone in cammino. Ecco, se dai dati 2.600.000 donne provenienti da 198 paesi del mondo, 80.000 nuove nascite, 1.200.000 minorenni, e quelle migliaia di donne che sbarcano sulle nostre coste e che spesso portano in grembo un figlio. Il futuro è già qui, ma dobbiamo vincere sempre più la piaga dell'aborto. Tra le donne straniere c'è una tendenza 3 volte superiore a quelle italiane. Con la consapevolezza che queste immigrati tra noi sono un tesoro di vita da custodire. Ecco, se questo è l'atteggiamento di fondo nel nostro guardare l'immigrazione, allora potremmo anche decidere di avere di sottolineare delle leggi necessarie per una regolamentazione, per un rispetto, per un'accoglienza di numero che si può gestire, portare a maturazione nella dignità umana, nel tipo di vita che queste persone erano abituate a vivere. Sono tesori di vita da custodire. Ho letto questa pagina di Avvenire proprio perché la relazione di oggi, la riflessione di oggi era che i giornali dovrebbero portare delle positività. Gli eroi per caso per una vita integra, i volti non male dell'Italia migliore, quelli premiati da Mattarella, è stata una pagina del giornale Avvenire. La storia di Blessing, questa nostra sorella che libera dalle catene dell'odio, lei dice, adesso è impegnata a suscitare un minimo di reazione a questa schiavitù alla quale sono soggette tante persone immigrate, riportate anch'esse da una pagina di Avvenire. E infine questa rilettura un po' del problema aborto che interessa moltissimi immigrati, numero superiore a quelli italiani, proprio perché la loro situazione di vita è una situazione di vita di dramma, di violenze, di impossibilità a trovare dei cammini, dei passi di normalità. E anche questa è una pagina riportata che ci fa ripensare, che ci fa dire come è necessario che ci sia un nuovo umanesimo nelle relazioni con questi nostri fratelli e sorelle che arrivano da paesi lontani. E allora l'invito che faccio a ciascuno di voi è proprio quello di sapere, non solo vedere il positivo che c'è nella vita, nella cronaca e nelle persone che abitano accanto a noi, ma è quello di raccontarle agli altri. Non dico di essere giornalisti che scrivano, però i nostri discorsi, i discorsi delle donne che vanno a fare la spesa, i discorsi dei preti con i propri fedeli, i discorsi che si fanno sul tram, sul filobus, sul metro, sul treno, siano discorsi positivi, perché è solo il positivo che genera una voglia di vivere, una speranza, una luce. Buona domenica a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.